Benvenute e benvenuti a questa nuova puntata di 20 minuti da Leone. Oggi parliamo del rapporto immigrazione che Caritas e Fondazione Migrantes hanno presentato a Roma nei giorni scorsi, una 33esima edizione di un report che mette in luce alcuni dati, anzi tanti dati, per fare una fotografia della situazione che c'è nel nostro paese tra immigrazione, integrazione, senza però dare, ecco, diciamo, dei giudizi. Report di cui parliamo con Don Paolo Gasperini, che della Fondazione Migrantes è referente locale. Allora, partiamo intanto da ciò che c'è scritto nel report.
Presento brevemente il rapporto immigrazione 2024. Tutti gli anni, verso la fine dell'anno, la Caritas italiana insieme alla Fondazione Migrantes, che è l'organismo che si occupa delle migrazioni all'interno della Chiesa, presentano un rapporto immigrazione per l'anno, mettendo in evidenza le linee di tendenza, quello che sta succedendo. È una fotografia, non si danno giudizi di valore, ma sono dei numeri che però aiutano a leggere la situazione, e questo è molto importante perché a volte noi abbiamo una precomprensione che non parte dai numeri reali o dalle situazioni reali, ma dalla nostra idea che non sempre corrisponde alla realtà. Quali sono le tendenze un po' di quest'anno? Nei cittadini stranieri, parliamo di cittadini stranieri residenti in Italia, quindi che non hanno cittadinanza italiana, ma sono residenti, in parte hanno anche la cittadinanza, in tutta Italia sono circa il 9%. Da noi, nel nostro territorio, sono un po' di meno, anche perché per la crisi del lavoro poi molti anni scorsi se ne sono andati. Da noi, la nostra zona, si attestano sul 6,5%, ma anche questa distribuzione è omogenea in tutta Italia, sono più presenti al nord e molto meno presenti al sud. Sono leggermente in aumento, tutti gli anni c'è un leggero aumento, che poi sembra leggero, ma nei grandi numeri molto alto, perché per esempio lo scorso anno sono aumentati di circa il 3%, parliamo di circa 200.000 persone in più. Se teniamo conto che la tendenza della popolazione in Italia tende sempre a diminuire, ci rendiamo già immediatamente conto come di fatto i cittadini stranieri residenti in Italia garantiscono anche il mantenimento di certi servizi, tant'è che sono in aumento proprio in questi ultimi anni anche i contratti, la stragrande maggioranza a tempo determinato, ma comunque i contratti di lavoro. I principali paesi di provenienza sono in Italia, ma questo si specchia anche un po' nella nostra zona, la Romania, il Marocco, l'Albania, l'Ucraina, la Cina, l'Egitto, l'India, il Bangladesh, le Filippine, ecco, chiaramente con percentuali diverse. Aumenta anche il tasso di occupazione dei cittadini stranieri residenti in Italia, come accennavo prima, anche con nuove assunzioni che tutti gli anni aumentano di qualche punto percentuale. Dall'anno scorso sono aumentate, ci dice il rapporto, circa il 4%, cioè sono 2 milioni di assunzioni in più di fatto. Molti nella cura dei lavori domestici, un 10%, molti negli alberghi e nei lavori stagionali, anche nell'agricoltura e anche nelle costruzioni. Un dato molto interessante è la presenza dei giovani, che di fatto sono tanti, ecco perché la popolazione poi straniera residente in Italia è a una fascia giovane più elevata rispetto diciamo così, all'italiano. Gli alunni sono quasi 1 milione, di cui più della metà sono nati in Italia, fino al 70%, e altri, ecco, che sono nati in Italia, ma che poi sono venuti in Italia. Anche l'appartenenza religiosa è un dato interessante, perché noi abbiamo la percezione molto forte dei musulmani, ma in realtà la maggior parte delle persone sono cristiane, in maggioranza di religione ortodossa, ecco, ma i cristiani sono più del 50%. In percentuale, in realtà, poi i musulmani sono di più degli ortodossi, sono quasi il 30%, però i cristiani globalmente sono appunto il 50%, e questo ci dà anche come Chiesa un'indicazione su come intervenire. Noi pensiamo sempre, per esempio, no, a un dialogo interreligioso, ma c'è anche un dialogo tra le confessioni cristiane, ma anche un'accoglienza dei cattolici stessi, che sono quasi il 20% di tutte le persone immigrate. Ecco, queste un po' sono le linee di tendenza generali.
Mi piaceva approfondire la questione di questo report, nel senso che come fotografia in sé dà delle indicazioni molto importanti sia all'aspetto politico, al mondo politico, che appunto al mondo religioso, come hai appena accennato. Cioè, nel senso, le politiche poi vengono calibrate su questo, le politiche future, sia sociali, educative, le battaglie sui diritti civili, vengono calibrate un po' sui dati che emergono da questo report.
Adesso mi chiedi un giudizio. E, beh, di fatto no, cioè non c'è un ascolto. Tu pensa, per esempio, che pensate che quando si fanno questi report si attingono a tutte le fonti che ci sono, no? Dai dati Istat, ai dati che sono sul lavoro, eccetera. Per esempio, tutta l'opera che svolge la comunità cristiana non risulta da nessuna parte. Pensiamo ai tantissimi dopo scuola per i bambini stranieri che sono presenti anche nella nostra città, oppure pensiamo appunto all'aspetto dell'integrazione, no? Ecco, se ne parla pochissimo, perché ecco, si è molto più sbilanciati sul discorso sicurezza, cioè sul discorso lavoro, ma altri aspetti si considerano abbastanza poco, tant'è che quando sentiamo parlare di immigrazione stiamo parlando appunto di lavoro, permessi di soggiorno che derivano dal lavoro, un po', pochino di integrazione, molto sembra che sia la parte più consistente del fenomeno migratorio e della prima accoglienza, che in realtà rispetto ai numeri dei immigrati già presenti in Italia, che sono più di 5 milioni, no, capiamo che ecco, il fenomeno è molto importante da tenere presente, da considerare, però va considerato in un contesto molto più ampio. Purtroppo, ecco, siamo sempre presi dall'emergenza e l'emergenza non ti aiuta a progettare. Ecco, dovremmo progettare percorsi più ampi e certo gestire anche le emergenze che via ci sono, ma ormai non è più un'emergenza, ecco, è un dato di fatto.
Diciamo più che è un fenomeno ormai cronico.
È strutturale, cioè un fenomeno strutturale. Ma tant'è che di fatto anche c'è bisogno di una forza lavoro, anche biecamente, se vogliamo guardare l'interesse proprio, l'Italia ha bisogno di lavoratori, perché certi lavori non li fa più nessuno. Pensiamo appunto al lavoro della cura delle persone, e chi lo fa? Un lavoro che è andato in espansione enorme, ma che le persone italiane per tanti motivi non lo fanno o non sono in grado di farla, perché non possono stare 24 ore al giorno a casa di altri. Lavori stagionali, chi fa lavori stagionali? E a volte anche con una paga abbastanza bassa, e non lo fa nessuno, ma abbiamo visto anche tutta la questione del turismo, no? Molti si lamentano che non trovano persone a lavorare a livello stagionale, però concretamente le condizioni sono abbastanza faticose e quindi non tutti sono disposti, no, ad accettare questi lavori. Ecco. Quindi la situazione è certo complessa, ma a volte con la scusa della complessità non si affrontano nemmeno le cose che si potrebbero affrontare.
Ho capito. Proprio sulla questione del lavoro mi piacerebbe soffermarmi un attimino perché non c'è forse un'adeguata percezione dell'importanza dei cittadini stranieri che risiedono in Italia proprio sul fronte lavoro, proprio per mantenere l'occupazione a un certo livello, sotto del quale il sistema economico italiano avrebbe ancora più difficoltà di quante non ne abbia già adesso.
Sì, tu pensa che il report ci dice che il tasso di occupazione tra i giovani non comunitari è più alto rispetto a sia quelli comunitari sia gli italiani. Cioè parliamo tra giovani che sono non della comunità europea o giovani non italiani della comunità europea, sono il 70% che sono impiegati, a fronte del 30-35% dei giovani italiani. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che innanzitutto i giovani italiani sono di meno, vuol dire che purtroppo i giovani non italiani o comunitari o extracomunitari di fatto hanno un tasso di abbandono scolastico più alto rispetto agli italiani, che peraltro già abbastanza significativo, e poi c'è tutto il fenomeno di quelli che non fanno nulla, che tra gli italiani è estesissimo, no? Cioè si parla di più di 1 milione di giovani che né studiano né lavorano, e questo è un dato allarmantissimo, ecco, no? Quindi ecco, c'è una necessità, tant'è che quando si chiudono un po' i flussi, poi i primi che insorgono sono sempre gli industriali del nord-est che cercano sempre manodopera e manovalanza. Ecco.
Ho capito, ma il fatto che queste persone che arrivano in Italia accettino anche delle condizioni di lavoro, come dire, a volte che non sono nemmeno dignitose, ma nella maggior parte delle volte che invece comunque hanno degli standard più bassi forse rispetto ai nostri criteri a cui siamo abituati. Questo fatto va a, come dire, a drogare un po' il mercato dell'offerta di lavoro?
Adesso questo non so esattamente, però di fatto è vero che è proprio il sistema lavoro che è un po' così. Penso al fenomeno di questi ultimi anni del cosiddetto lavoro povero, cioè io lavoro, faccio 8 ore al giorno, ma la paga che ricevo non riesce a soddisfare le esigenze perché sono in affitto, già più della metà del mio stipendio va in affitto e poi devo scegliere che cosa fare del resto. Quindi è proprio il mercato del lavoro, da quello che appunto no, io posso conoscere, che è cambiato tantissimo, anche con la ricerca di condizioni sempre peggiori. Pensa per esempio l'esternalizzare all'estero il lavoro perché la manodopera costa di meno. No, è un fenomeno che è stato un boomerang clamoroso per l'Italia, inizialmente sembrava di avere grandi vantaggi, poi molte aziende sono fallite per questo perché hanno perso la qualità del lavoro, hanno perso la concorrenza sul mercato e altre questioni. Più che altro ecco, si cerca di abbassare sempre il costo del prodotto finale e quindi no, pensare ai prodotti ortofrutticoli, dove di fatto dalla produzione alla terra, alla vendita, al dettaglio il costo aumenta di non so quante volte, ma meno paghi alla radice e più sei in grado di abbassare il prezzo alla fine. E quindi purtroppo a volte si utilizzano anche lavoratori stagionali in condizioni che non sono adeguate.
Ho capito. Per quanto riguarda il tema della, come dire, della cittadinanza, che cosa ci puoi dire? Queste persone che vengono in Italia sono propense a richiedere la cittadinanza italiana oppure quelle che nascono in Italia? Si parla tanto dello ius sole, ius scholae. Come la dipaniamo la matassa?
Allora, quest'anno sono state 200.000 le persone che hanno avuto la cittadinanza italiana, perché appunto dopo 10 anni di residenza provata, il lavoro, eccetera. E di fatto ci sono no, persone che, cosiddetto ius scholae, cioè che nascono in Italia, parlano i nostri dialetti, crescono con i ragazzi, ma devono aspettare la maggiore età per fare domanda di cittadinanza, ma qui sono italiani a tutti gli effetti, no? Ecco. Tra l'altro la poca integrazione cosa comporta? Comporta la ghettizzazione. Ora ci sono, anche bisogna dire molto onestamente, ci sono delle persone provenienti da paesi che non hanno molto desiderio di integrazione, altri invece ce l'hanno molto a questo desiderio di integrazione e a volte questo viene un po' precluso. Perché comunque tu non sei cittadino italiano fino a maggiore età. Io faccio tutto il percorso scolastico con i miei amici, vado a calcio con loro, faccio tutto con loro, no? E però non sono cittadino italiano. Con questa enorme ipocrisia che se sei uno sportivo di successo poi la cittadinanza te la do, no? Perché fa comodo, no? Sono queste ipocrisie terribili. Ecco, io penso che lo strumento della cittadinanza non è risolutivo, ma è uno strumento che aiuta le persone a anche integrarsi, cioè mi sento parte fino in fondo di questo paese, non sono un ospite, non devo aspettare la maggiore età, no? E poi sappiamo quanto si anticipa anche la consapevolezza da parte dei ragazzi, no? Quindi un ragazzino di 13, 14, 15 anni che fa tutte le cose che fanno gli altri ragazzi, che è nato in Italia, che è stato a scuola sempre con tutti, non è cittadino italiano, deve aspettare la maggiore età e questo diventa un motivo anche di discriminazione.
Passando invece all'aspetto religioso, chiaramente la Chiesa deve tener conto di questi nuovi flussi che appunto cambiano un po' le percentuali di presenze tra cristiani ortodossi, cristiani cattolici, persone
Musulmani e altre religioni, sì.
musulmani che sono, ecco, come cambia l'approccio della Chiesa per cercare appunto un dialogo tra le confessioni, tra le varie confessioni e soprattutto per cercare di nel piccolo, no? Di non fomentare quelle divisioni che invece nel nazionale e internazionale sono così evidenti, magari così anche pronunciate anche per pregiudizi.
Ma allora, per quello che riguarda le altre confessioni cristiane, in particolare gli ortodossi, c'è un rapporto molto bello. Proprio sabato scorso c'è stata un momento di preghiera della comunità ortodossa in una chiesa del centro, con l'idea di poterli ospitare periodicamente. Quindi anche questo pregare insieme, e di fatto, no, tra confessioni cristiane diverse si può pregare insieme, no? Possiamo, perché crediamo tutti in Dio Padre, in Dio Figlio e in Spirito Santo, quindi anche la preghiera possiamo pregare insieme, questo è molto bello.
Che
Si
poi,
danno
anche che poi
anche.
anche nella giornata del creato c'è stata appunto questa unione, questa condivisione di questo momento sia di preghiera che di riflessioni sull'aspetto sociale e civile.
Esattamente. Quindi c'è questa disponibilità grande per quello che è, no, possibile dare, anche i rapporti sono molto buoni, così come con la comunità islamica, i rapporti sono molto buoni, no? Ha citato appunto la giornata del creato dove sono sempre presenti, ma anche in altri momenti di riflessione comune o di preghiera interreligiosa, c'è sempre, no, pregato insieme, sono fatte le cose insieme. Ecco, qui localmente i rapporti sono buoni, sono sereni, tranquilli, ci si conosce, ci si fa gli auguri, no? Il vescovo è solito fare gli auguri per Ramadan, la comunità islamica fa gli auguri per la Quaresima e per la Pasqua, quindi ecco, i rapporti sono sereni, ci si conosce, il piccolo ambiente aiuta tanto, no? Quando tu guardi la persona in faccia e sai chi è, ecco, ti cadono molte barriere. E il guaio nasce quando uno si costruisce un mostro, non sa chi sia, e quindi questo perde anche l'identità, e perdendo l'identità si allontana irrimediabilmente da te, ecco. Quindi la conoscenza è la prima fonte di libertà, di integrazione e di vicinanza.
Questo report potrebbe essere utile anche a tutti noi per appunto abbattere alcune barriere?
Ma penso di sì, perché quando conosci appunto i numeri ti rendi conto di quelli che sono i fenomeni reali. Ecco, se posso fare una battuta, no? Questo gran cancan di questi centri in Albania, no? Che non può dire sì, no, e di fatto sono arrivati in 16, no? In questa fase, quindi cioè quando la realtà è superiore all'idea o all'ideologia, no? Ecco, la realtà è molto più immediata, tant'è che nella presentazione del report diversi hanno detto che il paese reale è molto più avanti delle idee politiche o che uno può avere, perché la realtà precede sempre le idee, va sempre avanti, è sempre più concreta, è sempre più reale, è sempre più autentica. Purtroppo manca questo ascolto alla realtà e ci si fida, no, di qualche giudizio, di qualche opinione non correlata dai fatti, perché poi la domanda è chi va a verificare i dati? Quello che tu mi dici, dove hai verificato? Ecco, qui il report ti dà i dati, le fonti, no? Ecco. Altri fanno delle sparate che sono fondate sul nulla o su un'idea che tu hai ma che non corrisponde alla realtà, purtroppo.
La questione diventa poi politica. Benissimo, allora ringraziamo Don Paolo Gasperini, che è referente della Fondazione Migrantes, per questi minuti che ci ha dedicato. Torneremo sicuramente a parlare di questo argomento. Tanto grazie e buon lavoro.
Grazie e buona giornata a tutti quanti.
Bene, è tutto per questa puntata. A risentirci alla prossima.